Green Stage Radio. What you say is what you are.
RGS, la radio sempre con te.
La notizia più importante e più brutta di questa settimana è l'aggressione mortale ad un ragazzo a Colleferro, Villi. I testimoni raccontano che mentre il ragazzo già giaceva a terra, ormai morente, gli aggressori continuavano a passargli sopra con i piedi. Un'aggressione brutale, senza apparentemente motivi. Così come dice l'ordinanza del giudice, che ha indicato proprio in uno degli aggravanti il fatto che i motivi al limite erano assolutamente banali. La madre di due dei ragazzi coinvolti in questa, definire spiacevole un eufemismo, situazione, dice che non bisogna giudicarli dalle foto, anche se le foto parlano evidentemente di tipetti che pensavano di poter giocare a fare i bulli, i violenti. Qualcuno ha invocato il problema della cultura fascista. Ma io credo che dietro questa aggressione non ci sia nessuna ideologia politica, anzi, in realtà non ci sia proprio nulla. E forse questo è paradossalmente peggio. Io sono abbastanza vecchia da ricordare, se non il 68, gli anni 70 a Roma. Ero all'università, anzi stavo per andare all'università alla Sapienza il giorno, il 12 febbraio dell'80, in cui un gruppo di brigatisti uccise all'università il professor Bachelet. Quindi mi ricordo bene quel clima arroventato dove i ragazzi si scontravano. Ma anche se odio la violenza, se non per motivi legati alla legittima difesa, credo che quella violenza era almeno motivata da un sogno, dalla costruzione di una società diversa, dall'una e dall'altra parte, anche se poi quel sogno è degenerato nelle stragi di matrice fascista e di matrice brigatista. La violenza dell'altro giorno, la violenza di Colleferro, invece, matura in un contesto completamente diverso, io credo. Matura nel nulla, in una società che si sta costruendo sul nulla. E forse questo è l'aspetto più aberrante di questo episodio di cronaca agghiacciante, che ci lascia sospesi, ma che ci fa sentire questo clima d'odio sempre più forte, al punto che qualcuno si permette di urlare contro un esponente politico in piazza. Non lo nominiamo perché siamo in campagna elettorale, però il clima d'odio può far nascere solo altro odio, senza sapere esattamente dove porti. Negli anni 70 ha portato alla cultura di un terrorismo che ha causato tante vittime in Italia, tante vittime tra i giovani, tante vittime tra le forze dell'ordine, tante vittime tra i sindacalisti e gli uomini politici. Ovviamente, come non ricordare Aldo Moro. Vogliamo ritornare a quel clima? Io credo che siamo riusciti a superarlo, miracolosamente, e forse è meglio lasciarlo alle spalle, senza invocarlo più. Non ha senso. Non ha senso ricordare quei giorni.
Che azione la tua?
Il giudice, riconosciuta l'aggravante dei futili motivi e dopo aver incrociato le testimonianze, spiega perché ha deciso di convalidare la detenzione in carcere per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e per Mario Pincarelli. Francesco Belleggio invece va agli arresti domiciliari. Pare che fosse intervenuta una lite e che questi quattro ragazzi siano stati chiamati da un amico e hanno cominciato a picchiare selvaggiamente chiunque capitasse a tiro per poi infierire su Willy. Per questo motivo il giudice Giuseppe Boccarato ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi connessi a una lite all'interno di un locale. Che dire, non c'è nulla da aggiungere. Mi sono persino dimenticata di presentarmi prima di entrare nelle vostre case. Sono sempre Antonella da Trevignano. Ma queste notizie sconvolgono, anche perché Willy potrebbe essere un nostro figlio, un nostro nipote, ancorché con un viso più scuro che non ha nulla a che vedere con il fatto che era un ragazzo di 21 anni che meritava di vivere, che meritava di fare le sue scelte, il suo percorso, il suo cammino, a cui invece è stato tolto tutto. Per cosa? Per dei futili motivi. Questo è quello che ha stabilito il giudice. E allora in questi momenti resta il silenzio. Non si sa nemmeno come commentare vicende di questo tipo se non con il nulla che pervade la nostra società. Un nulla che potrebbe essere sconfitto soltanto con la cultura. Sembrano frasi fatte, le frasi che dicono tutti. Eppure se non investiamo sulla cultura e sulla scuola, vedremo sempre più crescere ragazzi che non hanno nulla. E quindi paradossalmente compiono le cose più assurde per futili motivi, senza neppure una ragione, senza un pensiero, senza un percorso, così, forse per gioco, come se la vita fosse un videogioco. Se non insegniamo a questi ragazzi i valori, questa è la società che avremo nel futuro, ed è veramente qualcosa di inaspettato per noi italiani, figli della grande cultura di Roma, del Rinascimento, ma anche del Barocco, la cultura che in tutto il mondo ci qualifica come il paese più bello, il paese più ricco, ma in questo momento anche un paese che rischia di andare allo sfascio e non soltanto per i problemi economici.
Credevo non ci fosse nessuno con te. Oh, scusami tanto se puoi, Signore, chieda scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me. Io ero proprio fuori di me quando dicevo posso stringerti le mani. Come sono fredde tu credi, ma non sto sbagliando gli anni. Dimmi che è vero, dimmi che è vero.
Gualtieri, commentando le notizie che arrivano dal rapporto Export 2020 di SACE, ha detto che c'è la probabilità di superare questa fase così difficile e che nel terzo trimestre l'incremento del PIL si potrebbe scrivere a due cifre. Occorre procedere con cautela, ma siamo fiduciosi che il graduale ritorno alla normalità possa continuare. Questo è il commento di Gualtieri, e che il paese sia nelle condizioni più idonee per ripartire. Ripresa produzione industriale significativa. La produzione industriale di luglio conferma che la ripresa dell'attività produttiva ha segnato un incremento del 7,5%. Siamo ovviamente sotto ai dati sotto a luglio 2019, ma effettivamente ci sono dei segnali incoraggianti di ripresa, e quindi noi confidiamo che questi segnali portino a qualcosa di concreto, anche perché ad ottobre iniziano i confronti con l'Europa per i famosi soldi che dovrebbero arrivare dal Recovery Plan, il Recovery Fund. E i temi in argomento, cioè dove andranno a finire i soldi, sono sostanzialmente ambiente, infrastrutture soprattutto per il sud, digitalizzazione, scuola e sanità, fino al Family Act. La presentazione a Bruxelles del Recovery Plan italiano con le schede progetto è attesa a gennaio, ma il braccio di ferro tra i ministeri per definire i progetti che potranno contare sui 200 miliardi del Recovery Fund destinati all'Italia è già iniziato. Il primo schema delle linee guida che verranno presentate per la prima volta nella riunione del CIAE prevista mercoledì 9 settembre, quindi a questo punto già superata, si sviluppa in una trentina di pagine e 6 macro missioni. Le 6 missioni inserite nella bozza riguardano appunto la digitalizzazione, l'innovazione, la transizione ecologica, la salute, l'infrastruttura nel segno della sostenibilità, l'istruzione, la ricerca e l'inclusione sociale e territoriale. I cardini su cui si svilupperanno le proposte che saranno presentate all'Europa per ottenere i finanziamenti si stanno finalmente delineando. Che dire, auguriamo al governo ogni felice esito di questa trattativa e ci auguriamo soprattutto che i soldi arrivino in fretta, si spera da gennaio ad aprile 2021, in modo tale che l'Italia possa ripartire. Ma c'è sempre il dubbio, anche se non possiamo esprimerci oltre, che questi soldi vengano usati in spot anziché in progetti seri. E in un certo senso ci auguriamo che l'Europa vegli e controlli su come i soldi vengano spesi, non la troica in Italia, assolutamente no, siamo in grado di gestirci da soli, su questo non ci sono dubbi, e siamo certi che il governo in carica, il presidente Conte, sappia fare il meglio possibile, il miglior utilizzo possibile di questi soldi. Però purtroppo conosciamo la storia italiana abbastanza bene da sapere che in molti casi I soldi sono stati sprecati, l'abbiamo detto tante volte e lo continuiamo a ripetere dalla radio RGS che felicemente ci ospita, fortunatamente ci ospita, perché, come dire, stiamo mettendo sulle spalle dei nostri figli e dei nostri nipoti un debito importante. E quindi quando si fa un debito in famiglia bisogna sapere bene per che cosa si sta facendo questo debito: per una casa, certo, per un'attività commerciale o un'attività imprenditoriale, certamente, non per andare in vacanza o per non fare nulla, quello non servirebbe niente, servirebbe soltanto a lasciare altri debiti, ad accumulare altri debiti sulle spalle dei nostri ragazzi, e francamente credo bene che questo non ce lo possiamo più permettere. Quindi anche noi cittadini siamo chiamati allo sforzo di una cittadinanza attiva per controllare nei piccoli centri come nelle grandi città chi specula sui soldi pubblici, perché sono i soldi nostri, perché sono i soldi che diventeranno i debiti dei nostri figli e dei nostri nipoti.
Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, come cosa.
Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, tu lo sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio, e da allora solo oggi non farnetico più a guarirmi chi fu. Ho paura di già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi,
come posso arginare il male, anche se non voglio, torno già.
Poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io qual lì mi trovai, per esempio, quasi sperso in un letto così ampio, stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei. Io la morte abbracciai, ho paura a dirti. Mi svegliai, oramai tra di noi solo un passo. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi,
come buono sogno, arginare il male, anche se non voglio, torno già a volare, le distese azzurre, e le verdi terre, le discese ardite. Sono il cielo aperto.
E siamo arrivati al consueto bollettino del coronavirus. 900.000 morti in tutto il mondo. In Italia nelle ultime 24 ore 1.434 nuovi casi e 14 morti. In Lombardia, la regione sempre più colpita, ci sono 218 nuovi casi e 3 morti, 112 guariti. Ma quello che più preoccupa sul fronte del coronavirus è il fatto che è stata sospesa in via cautelare la sperimentazione del vaccino anti-Covid AstraZeneca Oxford, insomma una ricerca italo-inglese per preparare il vaccino del Covid, perché un volontario che si era sottoposto volontariamente a questa sperimentazione ha avuto un'infiammazione spinale. Ovviamente quando parlo di termini medici non so cosa dico, per mia fortuna, quindi non so nemmeno cosa sia l'infiammazione spinale, anche se gli esperti hanno detto che questa infiammazione dei nervi spinali potrebbe non essere collegata al vaccino inoculato. Siamo in attesa che il caso sottoposto al comitato indipendente di esperti venga analizzato, lo dichiara in una nota Piero Di Lorenzo, amministratore delegato dell'Istituto di Ricerca IRBM di Pomezia, che sta collaborando alla messa a punto del vaccino AstraZeneca Oxford, la cui sperimentazione è appunto stata sospesa. Ma ci sono dei nuovi casi di contagiati dal vaccino che destano parecchie preoccupazioni, per esempio il caso del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che avendo accusato un leggero malore, ma senza sapere di che natura si trattasse, si è presentato alla riunione all'Hotel Hilton per l'assemblea di Lega Serie A, durante la quale i club hanno dato il loro via libera alla creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova società che verrà creata per la gestione dei diritti TV e commerciali. Era un'iniziativa di cui si parlava da tempo, ma ovviamente in questa iniziativa di tipo economico pubblicitario è entrato adesso lo spettro del Covid, perché Aurelio De Laurentiis si è presentato senza mascherina e per quanto sia stato rispettato il distanziamento sociale, adesso tutti quelli che hanno partecipato a quell'incontro temono di potersi essere contagiati, così come si potrebbero essere contagiati i giocatori del Napoli, che avranno avuto sicuramente contatti con il presidente Aurelio De Laurentiis, a cui comunque auguriamo una pronta guarigione. Anche perché quando una persona sta male, chiunque sia, gli si può soltanto augurare una pronta guarigione, senza fare riferimento o commenti, come dire, che sono inappropriati in una situazione di questo tipo. Ci stiamo riferendo ai commenti di De Benedetti sulla salute di Berlusconi, ma nessun discorso di politichese, Dio ce ne scampi e liberi, in campagna elettorale non si può, non si deve ed è giusto rispettare la legge. Però, come dire, ci si può limitare a un tanti auguri presi cavaliere o magari a nulla. Perché rinvangare il passato, su cui peraltro ci sono più ombre che luci, ci sono più incertezze che certezze? Forse qualche volta un bel tacere è meglio di tante parole. E noi infatti auguriamo a tutti i positivi di coronavirus, chiunque essi siano, Berlusconi compreso, Aurelio De Laurentiis compreso, una pronta guarigione. Ci limitiamo a questo, senza commenti, forse è la cosa migliore.
Thank you. già finiti. Io pensavo a mia madre, rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti.
Coraggio di vivere, quello ancora non c'è.
Dal carcere Cesare Battisti ha iniziato lo sciopero della fame e ha anche aggiunto: avendo esaurito ogni altro mezzo per far valere i miei diritti, mi trovo costretto a ricorrere allo sciopero della fame totale e al rifiuto della terapia. Per chi se lo fosse dimenticato, Cesare Battisti, ex terrorista dei proletari armati per il comunismo, è stato condannato all'ergastolo per 4 omicidi e arrestato nel 2019 dopo 37 anni di latitanza. È strano sentire da lui pronunciare le parole diritti, legalità. I diritti e la legalità dei 4 morti, delle 4 vittime che ha fatto, che non avevano nulla a che fare con gli ideali del comunismo. Lo dico io che comunista non sono. Forse dovrebbe mettersi la mascherina sul volto prima di pronunciare queste frasi. E giustamente il fratello di una delle vittime ha detto: mossa per impietosire, se qualche giudice o qualche politico si farà impietosire da questa mossa, la fame la farò io. Questo è quello che ha detto Maurizio Campagna, fratello di Andrea Campagna, l'agente ucciso da Cesare Battisti il 19 aprile del 79 a Milano. Lo sciopero della fame per protestare contro la sua situazione carceraria da lui ritenuta troppo dura. Dopo 37 anni che ha potuto fare la sua vita tranquillamente, protetto da autorità politiche, che non si sa per quale motivo hanno voluto concedere tanta libertà ad un uomo colpevole di 4 omicidi, il signor Battisti pensa ancora di avere qualche diritto, pensa ancora di poter ottenere qualche miglioramento della sua condizione. La condizione degli uomini a cui ha tolto la vita, a quello ha mai pensato? Si è mai pentito di quello che ha fatto? Francamente ne dubito. Insiste nel pretendere un trattamento uguale a quello di qualsiasi altro detenuto, ma gli altri detenuti sono arrestati in prossimità del delitto. Lui è stato arrestato dopo 37 anni di latitanza, dove in questi 37 anni ha potuto scrivere libri, sposarsi di nuovo, avere altri figli. Una vita normale, la vita che ad altri lui aveva tolto. No, non credo che ci possa essere un atteggiamento, diciamo, come dire, umanitario nei confronti di questo personaggio. Non credo che non si possa andare incontro a lui come ad un normale detenuto. C'è qualcosa di diverso nella sua vicenda, qualcosa che grida. Grida nel deserto di quei 37 anni in cui lui ha vissuto ed altri sono morti per colpa sua. Non credo che possa meritare nessun ascolto la sua richiesta. Almeno questo è il mio personale parere e volevo condividerlo con voi, ascoltatori di RGS, perché è bene che queste notizie circolino e che la gente sia in grado di capire come va il mondo. Se un recluso, dopo aver vissuto per 37 anni in libertà, può ancora chiedere qualcosa. Me lo chiedo davvero.
Che rimarrà per sempre nella storia come questa notte. È un uomo, ma vogliamo condividerlo anche noi che siamo tutte ragazze innamorate di chi sa scrivere, cantare e dedicare l'amore. Si chiama Lucio Battisti.
Il mio canto libero
La Francia, il governo francese, sarà obbligato a prendere alcune decisioni difficili entro 8-10 giorni al massimo, ha detto Jean-François Delfraissy, presidente del consiglio scientifico che affianca i vertici del paese nelle decisioni in tema di pandemia. Per Delfraissy il livello di epidemia del Covid-19 in Francia è preoccupante. Ci si può ingannevolmente rassicurare perché l'aumento della circolazione del virus ha attualmente poche ricadute sul sistema sanitario, ma può verificarsi un aumento rapidissimo, esponenziale, in un secondo tempo. Ha precisato sempre l'esponente del Delfraissy, indicando in particolare la situazione della regione Provenza, Alpi, Costa Azzurra. Insomma, anche la situazione della Francia è effettivamente molto pericolosa rispetto a questo coronavirus, perché i casi di positivi aumentano giorno per giorno in maniera esponenziale. E proprio perché il coronavirus continua ad abbattersi sul mondo come un uragano, persino Trump è stato costretto ad ammettere che aveva cercato di minimizzare le conseguenze del coronavirus perché non voleva fare facili allarmismi. Intanto noi procediamo in queste notizie che vengono dal mondo, e ci sono alcune notizie che fanno davvero rabbrividire. Un sedicenne down è stato ucciso dalla polizia in Sudafrica. Shock e indignazione in Sudafrica per l'uccisione da parte di due poliziotti di un sedicenne con la sindrome di Down. L'omicidio è avvenuto lo scorso 26 agosto, ma dopo l'arresto dei due agenti con l'accusa di avergli sparato, la rabbia del paese è cresciuta e adesso la famiglia del ragazzo invoca giustizia. Secondo la ricostruzione della BBC, il ragazzo Down stava mangiando un biscotto vicino casa nel sobborgo di Eldorado Park a sud di Johannesburg quando è stato ucciso a sangue freddo. La polizia ha negato le accuse, replicando che il sedicente è rimasto vittima di una sparatoria tra bande criminali, ma la spiegazione non ha placato l'indignazione delle persone, familiari e non, che sono scese in piazza chiedendo la condanna degli agenti. I due sono comparsi nel tribunale di Soweto e resteranno in carcere fino alla sentenza. L'udienza ha visto la partecipazione di decine di persone con cartelli dalla scritta «Giustizia per il ragazzo». Che cosa sta succedendo alla polizia di tutto il mondo? Questa notizia arriva appunto dal Sudafrica, ma ogni settimana commentiamo qualche notizia shock che viene dagli Stati Uniti. E anche questa settimana c'è un'altra notizia shock dagli Stati Uniti. In Utah la polizia spara a un tredicenne autistico. Gli agenti erano stati chiamati dalla mamma perché il ragazzo stava avendo una crisi. La donna ha chiamato la polizia perché suo figlio autistico aveva una crisi e urlava a squarciagora. Gli agenti giunti sul posto hanno intimato al ragazzo di 13 anni di mettersi a terra e poi, non ascoltati, hanno aperto il fuoco colpendo il teenager diverse volte. Il tredicenne bianco, questa precisazione è d'obbligo, Lyndon Cameron, è ora ricoverato in ospedale con ferite alla spalla, alla caviglia, all'intestino e alla vescica. La madre, Golda Barton, racconta ai media locali di aver chiamato venerdì scorso il 113 americano, evidentemente il 911, per chiedere aiuto visto che suo figlio stava avendo una crisi. La donna era infatti da poco rientrata in casa dopo la prima giornata di lavoro dopo la pandemia e stava cercando di calmare questo ragazzo. Poi ha chiamato la polizia che lo ha decisamente calmato. Dopo avergli intimato di sdraiarsi a terra per 5 minuti, i poliziotti hanno aperto il fuoco. Cosa ci sta succedendo? Come siamo arrivati qui? C'è veramente nell'aria qualcosa di più pericoloso del virus della pandemia, il virus della follia, una follia in cui sentiamo tutti di non essere parte, sentiamo tutti di poter guardare dal di fuori questi eventi, commentarli, sentendo che noi non faremo mai queste cose, ma se la violenza si scatena così rapidamente per un non nulla, come è successo vicino Roma con Willy, forse dovremmo interrogarci di che tipo di società abbiamo costruito e come mai la violenza scatta così rapidamente senza che noi si riesca a controllarla. Forse Tutti noi dovremmo interrogarci su questo.
L'ombra no.
Forse non proprio di un diluvio, ma almeno di un po' di pioggia ci sarebbe bisogno in California. Il cielo di San Francisco si è oscurato, è diventato colorato di rosso, creando uno scenario apocalittico. Sono i fuochi di tutta la California settentrionale ad aver colorato il cielo di questo incredibile rosso. 3 persone sono morte a causa di questi incendi, mentre le abitazioni di una comunità montana sono state distrutte e altre centinaia danneggiate, mentre altre persone sono rimaste gravemente ustionate. L'incendio ha colpito la zona sud-est a nord-est di San Francisco, dove 20.000 persone hanno ricevuto ordine di evacuazione o avvertimenti nelle contee di Plumas, Yuba e Beth. Tra martedì e mercoledì l'incendio, che bruciava da settimane nei boschi ed era stato contenuto almeno al 50%, ha moltiplicato per 6 volte la sua estensione, mentre i venti soffiavano a 45 miglia orarie. Che il pianeta si stia stancando di noi e ci manda ogni sorta di condanna per farci riflettere su quello che dobbiamo fare e quello che stiamo facendo? Non so, certo queste scene apocalittiche fanno veramente pensare a qualcosa di strano. Ma torniamo al nostro giro internazionale e parliamo della Bielorussia. Si sono persi i contatti con un'altra dissidente bielorussa, Antonina Konovalova, lo riferisce lo staff di Svetlana Tikhanovskaya, la principale candidata dell'opposizione alle presidenziali del 9 agosto, precisando che al momento non si sa dove sia la donna. Il quartier generale dell'aspirante presidente bielorusso Viktor Babariko ha comunicato che Maria Kolesnikova è detenuta nella regione di Gomel. Al nostro quartier generale sono giunte informazioni da diverse fonti anonime secondo cui questa esponente politica è stata arrestata e ora è detenuta nei locali del distaccamento della guardia di frontiera di Mozyr. Questo è il metodo con cui si mettono a tacere i dissidenti. Bene, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko non ha escluso la possibilità di elezioni presidenziali anticipate dopo una non meglio precisata riforma costituzionale, ma non sembra convinto e avverte: se la Bielorussia crolla, poi toccherà la Russia. Minacce, minacce, minacce e violenza. Per fortuna in Italia torna il Grande Fratello. Il Grande Fratello VIP e inizia dalla prossima settimana, dal 14 settembre, per tutti gli affezionati a questo rito del Grande Fratello. Dobbiamo dire che entrerà nella casa del Grande Fratello Denis Dosio, un influencer 19enne che si aggiunge al cast dei VIP. Il 19enne è appunto un giovane influencer molto amato dal pubblico femminile che conta 800.000 followers. Beh, queste notizie ci rimettono di buon umore, anche perché sempre nella prossima settimana riapre il programma di Barbara D'Urso e naturalmente siamo tutti pronti ad assistere a questi spettacoli fantastici che, se non altro, ci confondono le idee, non ci fanno pensare. Nel cast del Grande Fratello vedremo Francesco Pini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Enoch Barwak, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta, Fulvio Abbate, questo Denis Dosio, Elisabetta Gregoracci, Francesca Pepe, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanc, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta, Gwenda Goria, Matilde Brandi, Diana Mello e Miriam Catania. Alcuni nomi mi sono noti, altri meno, ma sicuramente seguiremo tutti le vicende della casa del Grande Fratello, se non altro per dimenticare per un po' tutti i problemi che abbiamo. Sempre nell'ambito delle notizie balenghe, come direbbe una graziosa presentatrice della RAI, Ernest August di Hannover, l'ex marito di Caroline di Monaco, è stato arrestato per la seconda volta in 3 mesi perché avrebbe minacciato i suoi domestici. A luglio fu ricoverato in psichiatria dopo uno scontro con la polizia. Non riesce a trovare pace, minacce, mentre invece da noi le belle signore, le belle signorine della moda sfilano a Venezia: Cecilia Rodriguez, Francesca Sofia Novello, Claudia Gerini e le altre. Ma se andate alle immagini vedrete foto sexy di queste donne, che forse non sono tutte grandi attrici, ma sicuramente meritano per le loro scollature, per gli spacchi inguinali, uno spazio sul red carpet di Venezia. Siamo arrivati anche alla fine delle notizie balenghe. L'ultima la riserviamo ad una famiglia che a Roma è molto amata. Ilary Brasi e Francesco Totti si sono arrabbiati perché sul settimanale Gente è stata pubblicata una foto dove si vedevano le magnifiche terga della figlia Chanel. Beh, da buoni genitori è giusto che si siano lamentati, ma il fatto è che per una famiglia che vive sempre in copertina, come dire, si può correre il rischio di mettere in copertina anche i propri figli. Ma siccome Francesco Totti ci piace e molto, gli auguriamo di risolvere questa questione e soprattutto che questo piccolo incidente non cambi la vita della splendida Chanel. Chiudiamo con un'ultima canzone cantata da forse la più grande interprete italiana, un medley dalle canzoni di Lucio Battisti. Come avete notato, oggi solo canzoni di Lucio Battisti, perché Lucio Battisti, che rimane presente nella nostra vita e che sicuramente è stata la colonna sonora della mia giovinezza, ci ha lasciato il 9 settembre di tanti anni fa, ed è giusto ricordare questo grande artista, e noi lo vogliamo omaggiare così.
Carica l'app di RGS dagli store digitali. È gratuita.